Un caro saluto a tutti e a tutte le detenute del carcere La Dozza. E oggi in modo particolare vogliamo proprio parlare del femminile, della sezione femminile del carcere della Dozza. Lo vogliamo fare con una nostra carissima amica, vostra amica, Vanessa Bevitori, che è uscita recentemente da quel luogo infame che è il carcere della Dozza di Bologna. Ci ha raggiunto qui fuori in libertà e oggi è qui in studio con noi per raccontarci appunto le sue vicissitudini e un po' di storie provenienti da quella sezione. Grazie Vanessa per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Ciao Vanessa. E prima di tutto, quindi magari iniziamo dicendo un po' cosa succede al femminile e anche rispetto al maschile, perché ci sono delle differenze. Ci parlavi prima fuori dalla registrazione della differenza in quello che si può acquistare all'interno, nella spesa, nelle condizioni in generale, nel minor numero di attività e ad esempio anche nelle cose che si possono portare, tenere come vestiario, come oggetti.
Allora, c'è sempre, da quel che ne so io, c'è sempre stata una bella differenza tra maschile e femminile. E le donne sono messe un pochino in disparte, sono un po' discriminate, diciamo. I detenuti dal maschile, quando ritornano dal permesso, hanno la possibilità di portarsi i generi alimentari, cosa che ho visto alcune mie compagne fare domandine per avere degli alimenti da portare dentro al ritorno dai permessi e venivano costantemente negate perché dicevano che non era possibile controllarle, non erano perquisibili, insomma, quando poi la stessa cosa quando entrano da colloquio e comunque c'è un agente che le controlla. E poi sì, c'è la differenza delle cose che sono consentite. Gli uomini hanno le cinture, dei certi tipi di scarpe. E che a noi non era consentito tenere, e magari i familiari le portavano colloquio e se le ritrovavano all'uscita perché non erano passate. Che poi, essendo comunque lo stesso carcere, ci dovrebbe essere più o meno la regola uguale per tutti, no? E invece c'è questa differenza qua. E poi c'è il discorso dei corsi, che noi donne ne abbiamo veramente pochi, al maschile invece vengono fatte un sacco di attività. E quando più di una volta abbiamo chiesto delle motivazioni, cioè un motivo valido, no, per il quale c'era questa differenza, la risposta che ci veniva sempre data era che noi eravamo poche e quindi al maschile ci dovevano essere più attività perché loro, essendo tanti detenuti, ne avevano bisogno più di noi.
O forse anche perché, non so, pensano che quando si è in di più magari ci sia, non so, è un modo di ragionare, diciamo, a massa, a numeri del carcere, in senso numerico, quindi.
Secondo me il discorso era più ci sono tanti detenuti, cerchiamo di gestirli dandogli qualcosa da fare così magari li teniamo occupati, li distraiamo perché sono di più appunto. E comunque anche i corsi che venivano dati al femminile erano a numero chiuso. Se magari al maschile su 1.000 detenuti ci vanno in 50 questi corsi, che poi sono suddivisi, insomma ce ne sono tanti, al femminile su 60 donne erano in 5 che avevano la possibilità di andare al corso.
Poi anche a livello di possibilità di muoversi, quindi con la palestra, ci dicevi che c'è una grande differenza tra maschile e femminile.
Allora, noi al femminile avevamo, perché non ci sono più, grazie a Dio, una palestra piccolissima, cioè uno spazio, cioè chiamarlo palestra poi per modo di dire, pieno di attrezzi. Che non ne va neanche uno, quindi abbiamo fatto domandine, richieste, istanze per mettere a posto quegli attrezzi e insomma non sono mai state prese in considerazione.
E quindi quello che vi rimane fuori dalla cella, nelle ore d'aria, può essere invece che cosa? Ci parlavi di un'area verde e di un'area grigia.
Allora, la sezione femminile è suddivisa in due bracci, il braccio A dove ci sono tutte le definitive e il braccio B dove ci sono appellanti, ricorrenti, giudicabili. E quindi ci sono queste due aree che sono area verde e area grigia. dove un giorno va il braccio B e un giorno va il braccio A, quindi c'hai il giorno in cui puoi stare a contatto con l'erba, col verde, e il giorno in cui ti ritrovi in uno spazio circondato da cemento, quindi tante detenute non scendono per quel giorno lì.
E anche in queste aree dicevi della possibilità di fare qualcosa, che era stata fatta una richiesta per avere almeno
una rete da pallavolo.
Esatto,
e niente,
che non è mai arrivata.
Noi abbiamo insistito tanto e ci veniva detto sì sì, ma al maschile c'è, ve la procuriamo, e così facendo comunque prolungavano, sì vi facciamo sapere, e non ce l'hanno mai portata.
Quindi niente da fare neanche per giocare con una rete da pallavolo.
Esatto.
In queste aree. E poi la possibilità di uscire, quando è che viene meno, perché bisogna scegliere tra uscire oppure qualcos'altro?
Sì, tutte le attività sono concentrate nelle ore d'aria. Penso che il motivo sia perché in quell'ora lì c'è più personale, e quindi loro hanno la possibilità di avere il completo controllo, no, su tutto quello che c'è, non farsi sfuggire di mano la situazione, no? E quindi la mattina o vai all'aria o vai al corso, e il pomeriggio o vai all'aria o tagli i capelli, perché c'è una parrucchiera che fa la volontaria all'interno tra le detenute, e deve scegliere in quegli orari se tagliare i capelli alla detenuta compagna oppure andare all'aria. E quindi ci si ritrova magari dalle 4 alle 6 del pomeriggio che non c'è niente da fare, e poi invece tutte le altre attività che sono concentrate in quelle poche ore, e devi scegliere cosa fare.
Un'altra attività che ci dicevi che deve essere svolta da una detenuta volontaria è quella della lavatrice.
Sì,
se
e anche
funziona.
Lì comporta la perdita delle ore d'aria.
E la lavatrice che non funziona però sempre, anche ci dicevi, quindi
sì. Si è rotta all'incirca un anno fa. E poi c'è stato il periodo estivo, quindi noi abbiamo un po' lasciato andare, perché dai, una canottiera non ci vuole molto a lavare la mano, e si asciugano subito col sole, col caldo, e vedendo arrivare un po' il periodo invernale, il freddo, abbiamo cominciato a fare istanze chiedendo la possibilità di aggiustarla per lavare le coperte, che comunque sono pesanti, i jeans, le felpe, e avere la possibilità anche di una centrifuga che comunque li asciuga parecchio dall'acqua, e quindi se va male in due giorni comunque si asciugano, e lavandole a mano invece dopo 5 giorni erano ancora lì umide, quindi non c'era neanche la possibilità poi di andarle a stendere, perché non c'era posto, 5 giorni quei vestiti lì, e io magari devo lavare i miei e non ho neanche un posto dove stenderli.
E quindi anche per lavare comunque ci vuole una volontaria che tenga la lavatrice, la faccia funzionare,
sì.
E per fare anche queste cose si finisce per dover rinunciare sempre all'ora d'aria,
sì.
Anche in questo caso.
E le istanze che abbiamo fatto per aggiustare la lavatrice non sono mai state prese in considerazione.
Peraltro,
tanto
ecco.
Per cambiare.
Ecco, a proposito di istanze, anche non domandine interne, ma passando un attimo ai piani più alti, per così dire. E col Tribunale di Sorveglianza ci dicevi che ci sono stati dei problemi anche per riuscire a ottenere delle risposte, come può essere un'istanza di permesso o la richiesta di un GMF. Se ci spieghi brevemente di che cosa si tratta.
Allora, io ero nei termini già da parecchio tempo per i permessi, e avevo incominciato ad avviare tutte le pratiche insieme al mio educatore, e avevo tutte le relazioni pronte, se non che ho fatto questa istanza e aspettavo questa risposta. Ogni volta andavo dal magistrato, una volta al mese facevo richiesta di udienza, e la solita risposta era che mancava un foglio. E il mese dopo tornavo, allora a che punto siamo con i miei permessi? Manca un foglio. Il mese dopo ancora manca un foglio, sono già passati 3 mesi. E dopo 5 mesi ancora mancava questo foglio, che alla mia domanda, ma quale foglio manca? In modo che magari il mio avvocato sapesse dove poter andare a spingere per avere una risposta o vedere cosa si poteva fare per ottenere quel benedetto foglio. E a questa domanda il magistrato diceva, non lo so, devo andare a vedere. E insomma, facendo così i tempi si prolungavano e non si riusciva a capire come potevo fare per andare in permesso. Poi ho avuto la sfortuna che mia madre ha fatto un incidente, e un giorno aveva l'operazione, e volevo fare una richiesta di GMF per esserle vicino in ospedale almeno al suo risveglio dall'operazione. andai dal magistrato e le chiesi se io avessi fatto una richiesta del genere, se doveva essere magari in pericolo di morte oppure anche per un'operazione del genere avrei potuto ottenere questo permesso. E la sua risposta fu che non mi dovevo preoccupare, bastava fare l'istanza, allegare tutti i fogli dell'intervento che avrebbe dovuto subire mia madre. Io, se non che, ho fatto tutto per filo e per segno quello che lei mi ha detto, e oltretutto facendo girare i miei nonni anziani, perché mia madre non poteva camminare appunto, a procurare tutta la documentazione medica, e ho mandato questa richiesta e la risposta è stata: si rigetta perché non è in pericolo di morte. Quindi
precisamente quello che aveva detto, che non poteva essere risposto, insomma.
Esatto.
Parenti, quindi passiamo al discorso dei parenti, come entrano in carcere, coi colloqui, e dove si svolgono i colloqui e come si svolgono i colloqui alla Dozza?
Allora, la sala colloqui è una stanzina piccolissima dove all'interno ci sono 6 tavoli di plastica, con delle sedie di plastica, e un agente che comunque sorveglia per tutta l'ora del colloquio. Oddio, lo spazio è piccolo, in più ci sono magari tante volte bambini minorenni, insomma, che vengono a trovare le proprie mamme, i parenti, e quindi in una stanza così piccola c'è un rimbombo che a volte ci si fa fatica proprio a sentire a una distanza cortissima. E i miei nonni, ad esempio, hanno smesso di venirmi a trovare proprio perché c'era un problema che comunque già a una certa età non sentono bene, in più tutte quelle urla, cioè si sentivano estraniati dalla situazione perché non mi sentivano proprio parlare. E poi c'è anche il discorso delle mamme, che ho una mia compagna carissima che ha un bimbo di 7 anni e facevamo colloquio insieme, e lei chiedeva sempre di poter utilizzare la stanza a fianco a quella dove eravamo, e appunto dove c'erano dei giochi per il bambino, in modo che anche lui si sentisse un po' più a suo agio. E la risposta la maggior parte delle volte era che non c'era personale e quindi doveva fare quelle 2 ore di colloquio in quella stanza lì, che poi recava disturbo magari alle altre persone, e anche lei non aveva la possibilità di parlare con i suoi parenti perché comunque doveva stare dietro al bambino che non aveva un gioco che magari lo tenesse occupato, perché a 7 anni comunque i bambini sono così, quindi non è semplice. E vorrei dire anche un'altra cosa. Mia madre tante volte arrivava a colloquio arrabbiatissima perché magari la volta prima mi aveva portato il cocco, esempio, no? Un frutto, e la volta dopo: ah no signora, questo non è consentito. Ma scusi, ma se sono anni che porto il cocco a mia figlia, com'è che adesso non è più consentito? Ah no, non si può portare, io non so chi gliel'ha fatto entrare, ma non si può. Poi la volta dopo ancora lei ci riprovava a riportarmelo ed entrava. Cioè, quindi non c'è neanche una regola, non c'è scritto da qualche parte se può entrare o no il cocco. È sempre a discrezione loro, quindi mia mamma un giorno spende soldi e non sa neanche se entra o no. Quindi le possibilità economiche sono quelle e non sai mai se ti va bene a portare quella cosa o no. Cioè, anche questo comunque è pesante per una famiglia che non vive nel lusso.
Un'altra cosa importante, che ci sembrava importante da quello che ci raccontavi sottolineare, è la condizione di salute al femminile. Ci dicevi che c'è un'ostetrica e una ginecologa che entrano al femminile, ma ci sono stati almeno 2 casi molto gravi.
Sì, allora, c'era una mia compagna che si è ritrovata con un pallino strano, no, nel corpo. E andò dal dottore e si fece controllare. E il dottore continuava a dirle che quella era una ciste. Questa signora alla fine è stata scarcerata, andò a fare fuori il controllo e le è stato diagnosticato un tumore. Se no che lei ha fatto una denuncia all'area sanitaria, e questa è una cosa che adesso ancora sta andando avanti. Poi c'è una donna che ha una patologia rara che si chiama lichen. E purtroppo si è fatta il periodo estivo, che è uno di quelli più difficili da affrontare all'interno delle mura, perché comunque il caldo, cioè d'inverno ti puoi coprire, ma d'estate non è che puoi toglierti la pelle, insomma è molto difficile da sopportare come situazione. E questa donna si è ritrovata a sudare, e le si formavano proprio dei tagli nella pelle, delle bolle, degli spacchi che proprio sanguinavano. E lei si lamentava, cioè andava continuamente, cioè non perché lei fosse polemica, cioè ce li ha proprio mostrati, io li ho visti con i miei occhi, cioè proprio tagli sanguinanti, quindi lei continuava a spingere al dottore che aveva bisogno di essere curata, aveva bisogno di andare a fare delle visite esterne che gli dicevano i tempi sono lunghissimi. Niente, alla fine le hanno addirittura fatto spendere dei soldi per delle creme che lei aveva bisogno di tenere la pelle asciutta, queste creme erano unte. Quindi ha speso 50 euro per delle creme che non ha mai usato, cioè loro non conoscevano il dottore, non conosceva la patologia, però comunque dichiarava che era in grado di gestirla, cioè tu non conosci una patologia, però sei in grado di gestirla. Cioè,
e ha dimostrato che non ci riusciva invece per nulla.
No.
E questa donna si trova ancora adesso dentro la dozza?
È ancora detenuta là, sì.
E da un anno, ci dicevi,
sì,
è in queste condizioni. E aveva fatto almeno richiesta di un ventilatore?
Sì, allora, appunto nel periodo estivo comunque avevamo cercato una soluzione anche minima, no? Per riuscire a migliorare un pochino la sua situazione. Allora ci siamo raccolte, abbiamo cercato di essere unite e fare un'istanza per chiedere l'autorizzazione ad avere nella sua cella un ventilatore, anche di minime dimensioni, proprio un qualcosa che potesse fare del vento e le impedisse di sudare nelle zone critiche. E abbiamo firmato tutte queste istanze, l'abbiamo inoltrata alla direzione e poco dopo ci è arrivato un rigetto con la motivazione che poteva essere un'arma perché la ventola all'interno poteva essere usata con questo scopo.
E ci dicevi che c'è anche una grande difficoltà di fare passare, arrivare le medicine nella maniera giusta, le medicine richieste.
Sì, praticamente se non hai bisogno di alcuni farmaci che non sono passati dall'infermeria, li puoi acquistare tramite impresa, quindi fai una domandina e chiedi di acquistarli dall'impresa appunto. Anche qui ci sono delle cose non molto chiare, perché ad alcune detenute arrivavano subito e altre detenute magari che vedevi un po' più in disparte, che non si facevano sentire, insomma molto più chiuse o che magari facevano anche più fatica, no, a trovarsi in questo contesto, e aspettavano mesi senza risposte e magari andando un attimo a insistere, una volta la domandina era persa, una volta una domandina non è mai arrivata, e insomma c'è anche questa discriminazione che però non è molto chiara. Cioè.
Ci facevi un esempio su yoga, per parlare sullo yoga all'interno del carcere, per parlare di questo processo di deresponsabilizzazione anche psicologica delle detenute.
Allora, c'è stata la fortuna che ci hanno concesso questo corso di yoga, che però durava comunque per il periodo invernale. Poi per l'estate, come sempre, si sospende tutto, cioè per 3 mesi non c'è un corso in vista proprio. E quindi siamo un po' abbandonate noi stesse, siccome il movimento comunque tenersi attiva è importante all'interno delle mura come fuori, e abbiamo pensato di fare una richiesta dove fare yoga insieme tra di noi senza un insegnante che venga da fuori a farcelo fare. Alla richiesta la risposta è stata un rigetto, perché loro non si volevano prendere la responsabilità e yoga era un'attività pericolosa dove avremmo potuto farci male. Se comunque non c'era la supervisione di un insegnante. O magari sì, lo fanno proprio perché non vogliono responsabilizzare le persone. Come ci sono anche tante cose che lo dimostrano, questo tentativo di sminuire, come devi fare la domandina, devi fare un lavoro come la spesina, la scopina, cioè mirano ad annullare comunque la persona. Forse
come...
proprio per controllarla meglio, per esercitare di più il loro gradino in alto, no?
E niente, ti ringraziamo molto per questa bellissima chiacchierata, molto interessante.
Grazie a voi.
E noi ci risentiamo sempre su Mezz'ora d'Aria. Ciao Vanessa.
Ciao.